File 15, pagina 71. Il bosco dei faggi. Il 3 giugno 1936, l'ex comandante del lager di Dachau, Theodor Eicke, a quell'epoca già promosso a capo dell'ispettorato centrale dei campi di concentramento, comunicò al Gauleiter della Turingia, Fritz Sauke, si veda nota numero 10, il Reichsführer, H. Himmler, è arrivato alla determinazione di costruire in quella regione un campo di concentramento capace di contenere 3.000 prigionieri. Lo informò, inoltre, che per la sua costruzione erano necessari 1-2 milioni di marchi e che era desiderio del Reichsführer che i lavori iniziassero subito. Si veda nota 11. Il 27 ottobre seguì un'altra lettera di Eicke al Ministero degli Interni della Turingia, in cui egli comunicò che il lager previsto avrebbe dovuto contenere da 3 a 6.000 deportati, che avrebbe dovuto sorgere in un pianoro di non meno di 60 ettari e che si sarebbe dovuto provvedere anche all'accasamento di un battaglione di SS. Si veda nota 12. Ci fu nella primavera, per l'esattezza il 24 aprile 1937, e qui il lettore, cittadino di un paese come il nostro, che rischia di perdere per incuria città come Firenze e Venezia, non sorrida. Anche una lettera inviata al corpo dei geologi, affinché esprimessero la loro opinione sulla scelta del terreno. La zona prescelta dal Gauleiter Sauke era molto bella, una collina coperta di faggi a 7 chilometri da Weimar, la cosiddetta città dei poeti, capitale della Turingia. Weimar, una delle più belle città della Germania, era stata particolarmente fra il XVIII e XIX secolo il centro della cultura, dell'arte e del pensiero tedesco. Vi abitarono, chiamati dai principi regnanti, Goethe, Schiller, Liszt, Herder, la von Stein e tante altre celebrità. La casa di Goethe e quella di Schiller, non distanti una dall'altra, sono un esempio di architettura sobria in un'epoca dominata dal barocco. Ebbene, lì, proprio nel centro della cultura e dell'arte, i nazisti vollero erigere un tempio alla loro barbarie, alla loro ferocia e alla loro vergogna. Sorse così il campo di concentramento di Buchenwald, che entrò in funzione il 17 giugno 1937. Il 15 luglio 1937, infatti, dai campi di concentramento di Lichtenburg e Sachsenburg arrivarono sull'Etzberg, la collina su cui sorge il campo di Buchenwald, i primi deportati politici, criminali e Bibelforscher, seguaci della Bibbia, testimoni di Geova, ai quali seguirono poi man mano, sino alla fine della guerra, altri trasporti di deportati provenienti da tutta l'Europa. Passeranno per questo campo che il 29 luglio 1937 verrà ribattezzato da Goebbels e diventerà famoso, purtroppo, nel mondo col triste nome di Buchenwald, si veda nota 13, oltre 250.000 deportati, provenienti da 32 paesi diversi, di cui una parte notevole soccomberà in seguito a fucilazioni, bastonate, fame e stenti di ogni genere. I primi deportati, dal luglio 1937 al marzo 1938, provvidero a consolidare le strutture del lager, costruzioni di baracche, strade, alloggi per le SS eccetera. I faggi vennero in gran parte abbattuti per creare lo spazio necessario per le baracche, i servizi, le fabbriche e le caserme della guarnigione delle SS. L'abbattimento di faggi, il trasporto di tronchi, la cava di pietra messa in attività per la costruzione di quegli edifici costarono all'antifascismo ed alla resistenza europea migliaia e migliaia di vite, cadute sotto gli sforzi sovrumani, le bastonature, la malnutrizione ed il sadismo delle torture che le SS furono capaci di inventare. La cava di pietra continuò a funzionare a pieno ritmo sino alla liberazione e la si può considerare l'emblema di campi quali Buchenwald e Mauthausen. La sua storia merita di essere raccontata. Nell'agosto del 1938 Albert Speer, allora architetto di Hitler, aveva presentato al Führer i suoi progetti tendenti a modernizzare e ingrandire, in uno stile degno del Terzo Reich, la città di Berlino, Norimberga, Monaco, Weimar ed Amburgo. Nei progetti di Speer era prevista la costruzione di edifici che per la loro grandezza ed importanza sarebbero stati unici al mondo. Himmler, che a quel punto stava cercando in tutti i modi di trovare finanziamenti per il corpo delle SS di cui era comandante, colse la palla al balzo e si offrì come fornitore di pietre, mattoni ed altri materiali edili per la costruzione degli edifici progettati. Non perse tempo e a partire dall'autunno 1938 egli costituì due società, la DAV e la DEST, che ebbero lo scopo di commercializzare le produzioni della manodopera deportata e che Himmler sottopose alla gestione del Verwaltungsamt, VVHA. La cava di pietra di Buchenwald divenne così il luogo dove vennero martirizzati ed uccisi migliaia di deportati soggetti ad un lavoro pesantissimo, diretto con ferocia dai capos criminali e dai loro compagni Vorarbeiters ed aggravato dalle continue e gratuite bastonate che culminavano in assassini di massa. Nella primavera del 1938 affluirono a Buchenwald trasporti massicci di criminali tedeschi e di ebrei berlinesi. Centinaia di questi ebrei vennero trucidati nella cava di pietra. Verso la fine del 1938 erano già morti 5.000 deportati, per la maggior parte fucilati per motivi pretestuosi e il più delle volte inesistenti. Il 32% di quelli che erano passati per il lager nell'anno e mezzo trascorso dalla sua fondazione. Nei primi mesi della sua esistenza, il KZ di Buchenwald era in sostanza popolato da socialdemocratici, comunisti, testimoni di Geova, ebrei berlinesi e da BV. Si veda la nota 14. I criminali prelevati dalle galere e negli ergastoli tedeschi. Spalleggiati ed aiutati in tutti i modi dalle SS, questi ultimi si impadronirono del campo, riuscendo a piazzare loro elementi nei posti di comando. Dalle loro file uscirono molte decine di sorveglianti, Vorarbeiters, capisquadra e capos, capi di un comando di lavoro, dei vari comandi che giravano per il lager con la fascia al braccio indicante le loro funzioni e con il bastone in mano per mettere in evidenza la loro autorità e la loro potenza. Per i politici quelli furono giorni durissimi. Crimini continui vennero perpetrati dai Verdi e le loro continue spiate alle SS fruttavano ai politici le 25 bastonate sul cavalletto. Avvennero anche vere e proprie battaglie tra Verdi e giovani ebrei, con feriti gravi e parecchi morti tra questi ultimi, sinché un giorno i politici e gli ebrei si allearono sotto la guida di Karl Bartel di Stoccarda, che era stato il più giovane deputato del Reichstag, un tempo organizzatore delle squadre di difesa del Partito Comunista, ed ebbe così inizio la caccia ai Verdi, con morti e feriti da entrambe le parti. I Verdi, vista la mala parata, si rinchiusero nelle loro baracche, da dove uscivano raramente e solo in folti gruppi. In quell'occasione le SS non mancarono di venire in soccorso ai Verdi. Si veda nota 15. Provvidero tempestivamente a trasferirli a Mauthausen, dove nella cava di pietra potevano contribuire, col lavoro svolto, alla grandezza della patria tedesca. Con la partenza dei Verdi, i nuovi Kapos e Vorarbeiters uscirono dalle fila dei politici e degli ebrei e Karl Bartel venne nominato Lagerältester, cioè anziano del campo, capo campo. Dopo l'uccisione a Parigi per mano di un giovane ebreo dell'alto funzionario dell'ambasciata tedesca von Rath, giunsero a Buchenwald tra il 10, l'11 e il 12 novembre 1938 più di 12.500 ebrei tedeschi ed austriaci che vennero ammassati uno sull'altro in 5 baracche speciali, si veda nota 16, che non disponevano né di acqua né di gabinetti né di riscaldamento. Le SS obbligarono gli ebrei ad acquistare l'acqua ed il cibo a prezzi proibitivi e chi non poteva pagare non mangiava, non beveva e veniva bastonato a morte. Già la prima notte 70 di essi persero la ragione. In quelle condizioni non poteva non diffondersi il tifo ed infatti parecchie centinaia di quegli ebrei morirono di tifo petecchiale, il quale in breve tempo assunse proporzioni così ragguardevoli da preoccupare persino il comando delle SS. Prima di questa deportazione in massa degli ebrei tedeschi erano arrivati a Buchenwald in settembre i primi stranieri, i deportati politici austriaci arrestati e incarcerati dalla Gestapo dopo l'Anschluss con l'occupazione dell'Austria nel marzo 1938. Accanto ad alti funzionari dell'amministrazione statale, il gruppo degli austriaci comprendeva moltissimi socialdemocratici e parecchi comunisti. Per la loro cultura, educazione e per sentimento di solidarietà verso gli altri, io li ricordo come i migliori compagni di deportazione. Molti di loro vennero trucidati nella cava di pietra, con motivi pretestuosi come i cosiddetti tentativi di fuga. Tra costoro vi furono l'ex ministro della giustizia Winterstein, l'ex console generale a Trieste Steidel, il direttore della polizia salisburghese Becchinie e tanti altri. Sventare un tentativo di fuga ed uccidere un deportato procurava all'autore un premio in denaro ed una licenza e proprio perché allettati da questi premi le SS cercavano ogni pretesto per consentire di sparare loro addosso. Nel blocco 45 a Buchenwald, durante la mia permanenza, udii più volte raccontare da chi quel periodo lo aveva vissuto che nel 1939-40 un sottufficiale delle SS si era specializzato nel tracciare sul terreno con la calce una linea bianca di confine, per poi infierire sui deportati a bastonate sinché qualcuno di loro, per schivarle, oltrepassava la linea e veniva freddato all'istante con una pallottola. Questo era considerato tentativo di fuga. Qualche mese dopo arrivarono i primi trasporti cecoslovacchi, seguiti nel settembre 1939 da oltre 2500 ebrei viennesi, arrestati dall'allora vicegoleiter di Vienna, il famigerato Globocnik, che assieme a Blaschke dirigeva il locale movimento nazista. Alcune centinaia di essi erano stati prelevati da un ospizio geriatrico ebraico di Vienna. Non esistendo alcun posto nei blocchi sovraffollati, vennero sistemati in tende sotto la sorveglianza di due SS che si erano già distinte come feroci assassini, Blank e Inkelmann. Poco dopo, con l'avanzata delle truppe tedesche in Polonia, iniziò l'arrivo dei polacchi. Il 16 novembre ne arrivarono 2860, di cui una parte ebrea. Vennero anch'essi rinserrati in quello speciale lager, situato entro i reticolati del campo, costituito da tende. Si veda nota 17. In una speciale gabbia di ferro di 30 metri per 2 metri vennero rinchiusi poi 104 partigiani polacchi. Ricevevano 150 grammi di pane al giorno, mezzo litro di zuppa acquosa e nient'altro. Era risaputo nel lager che dovevano essere tutti liquidati. Infatti, nello spazio di un mese morirono uno ad uno. Dei 5.800 polacchi ed ebrei che costituivano la forza di questo lager speciale, dentro il grande lager, il 12 febbraio 1943, quando venne evacuato, i sopravvissuti non arrivarono a 2.000 unità. Praticamente morirono di fame, di privazioni e freddo, quasi 4.000 persone. E la storia di Buchenwald continua. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 1939 avvenne l'attentato a Hitler nella Burger Brau Keller di Monaco. Le SS si vendicarono subito e benché non si sapesse ancora chi in realtà fosse l'attentatore, 21 ebrei furono quella notte fucilati. Gli ebrei vennero lasciati 4 giorni senza bere, senza mangiare e al buio, in quanto le SS sbarrarono le finestre e le porte delle loro baracche. Qualche giorno dopo, tutti i deportati del lager furono condannati a rimanere senza cibo per 5 giorni. Questa privazione ebbe conseguenze tragiche. Accanto al formarsi di edemi da fame che gonfiarono enormemente le gambe di molti, esplose la dissenteria, che in breve tempo si trasformò in un'epidemia vera e propria che imperversò, specialmente nel Zeltlager, la tendopoli, per parecchi mesi. I morti per dissenteria furono oltre 1200. Nell'agosto 1940 arrivarono nel piccolo lager altre 1100 polacchi. Il primo giorno di lavoro nella cava di pietra, 11 vennero fucilati e dopo 4 mesi i superstiti di quel trasporto erano ridotti a meno di 300. Per un incidente avvenuto fuori del lager, parecchi giorni dopo, vennero impiccati pubblicamente 25 polacchi a scopo intimidatorio. Leggo le note. Nota numero 10. Fritz Sacker, Gauleiter della Turingia, fu nominato ministro con pieni poteri per reclutamento di manodopera per il Reich nel marzo 1942. Diresse il reclutamento forzato di lavoratori in Russia, in Polonia ed in tutti i paesi occupati. Verrà condannato a morte dal Tribunale Militare Internazionale a Norimberga ed impiccato il 16 ottobre 1946. Nota 11. Vedi testo integrale della lettera di Eicke riportato in appendice. Schnabel, opera citata 121. Nota 12. Vedi testo integrale anche di questa lettera in appendice. Nota numero 13. Il nome di Buchenwald, selva o foresta di faggi, venne dato in seguito a delle domande poste dai giornalisti stranieri durante una conferenza stampa di Goebbels a Norimberga. Gli furono chieste notizie sul Lager Ettersberg, dove in quei giorni, 22 e 24 luglio, erano stati inviati i primi 100 ebrei berlinesi. Goebbels rispose prontamente che non esisteva nessun campo di concentramento chiamato Ettersberg e nelle ore successive al Lager venne cambiato il nome da Ettersberg in quello di Buchenwald per ordine di Himmler. Vedi lettera in appendice. Schnabel, opera citata, pagina 125. Nota numero 14. Beruf Westbrecher, criminali abituati. Nel primo anno vi erano a Buchenwald circa 700-800 di costoro. Erano chiamati i Verdi, dal colore del triangolo che li distingueva. Il rastrellamento dei criminali venne preordinato. Scattò il 9 marzo 1937 in tutto il Reich e culminò con l'arresto di 2000 persone che vennero rinchiuse in quattro lager: Sachsenhausen, Sachsenburg, Lichtenburg e Dachau. Dal maggio 1943 ed ancor più dall'autunno 1944, molti di essi furono obbligati ad arruolarsi volontariamente nella divisione SS d'Irlenwanger. I Verdi diradarono la loro presenza nei lager. Durante la mia permanenza a Buchenwald non ne incontrai molti. Nota numero 15. Secondo Eugen Kogon, uno dei motivi che determinarono il trasferimento dei Verdi deve ricercarsi anche nella concorrenza che gli stessi facevano alle SS nello spogliare gli ebrei arrivati nel lager con i loro averi, oro, denaro, orologi, eccetera. E. Kogon, Der SS Stadt, Francoforte, 1946. Nota numero 16. La conseguenza di quell'uccisione non fu solamente la deportazione degli ebrei tedeschi ed austriaci, ma anche la tassa di 1 miliardo di marchi imposta agli ebrei tedeschi con un decreto di Göring, 12 novembre 1938. Inoltre, la circolazione degli ebrei per le strade in certe ore del giorno e della notte ed in certi quartieri venne proibita. Ordinanza di polizia del 14 novembre 1938. Le distruzioni ed uccisioni perpetrate dai nazisti in quell'occasione, che passerà alla storia come la notte dei cristalli, sono messe in evidenza nella relazione che Heydrich fece a Göring e che viene riportata in appendice. Copia fornitami dallo Studienkreis Zur E. und V. di Francoforte. Nota numero 17. Da quello che ho potuto accertare attraverso la testimonianza dei miei vecchi compagni di deportazione, questo Sonderlager, lager speciale, si trovava nel posto in cui nel 1944, quando arrivai io, era situata tra le baracche della quarantena una grande tenda che ospitava i deportati per il periodo di quarantena. Noterò poi che il Zeltlager, lager di tende, era sopravvissuto nel linguaggio degli anziani, mentre noi tutti lo si indicava come piccolo campo. Fine delle note. Pagina 79.